ho un po' tremato all'inizio perché ci sono stati così tanti riferimenti alla cena del Signore che quando ho detto a Franco, ma do il messaggio primo, ho detto, oh mamma, e adesso? È stato proposto l'inno, l'amor del Padre io vedo, e conoscendo gli autori dell'inno e la loro storia, non so se a voi capita, a me molto spesso, quando conosco il motivo per cui un autore scrive un inno, spesso ho la tendenza a distrarmi perché mi concentro sul sentimento che c'è dietro. E quell'inno, la musica è stata redatta da Celestino Gallo, che è stato un contemporaneo di Teodorico Pietro Colarossetti, questo già più conosciuto, che ha scritto il testo. E hanno condiviso insieme, perché erano contemporanei più o meno, lo stesso campo di missione. Rossetti nella vallata intorno a Spinetta, Celestino Gallo, una zona dell'Alessandrino, la parte più confinante con la provincia di Pavia. E insieme hanno sperimentato le persecuzioni che il clero, i cardinali, tutto il gruppo del Vaticano faceva contro di loro per impedire il Vangelo. Ed era interessante perché loro spesso venivano presi a sassate, poi il clima dell'Oltrepò Pavese, soprattutto d'inverno, è un po' particolare, quindi facilmente si può raccattare del fango per lanciarlo addosso agli evangelisti. E sono stati perseveranti fino alla fine, sono stati mossi dall'amore di Dio, perché loro, in tutto quello che subivano, vedevano comunque l'amore di Dio per loro. E quindi quando canto determinati inni, spesso sono, anche se la voce continua a cantare, segue le parole, spesso il pensiero si sposta, perché non sono parole nate in un contesto magari tranquillo, dove magari la mattina ci si alza, si apre la Bibbia, si riflette un attimo. No, nascono nei momenti di opposizione da parte delle persone. E sono andati avanti fino alla fine. Celestino Gallo ha avuto una famiglia anche abbastanza numerosa, e se la memoria non mi inganna, tutti i figli si sono anche convertiti e diventati anche loro musicisti, come il padre. È bello quindi poter vedere come, dietro degli eventi che per l'uomo sono ritenuti anche tragici, in realtà si percepisce lo stesso l'amore di Dio. L'ultima volta che ho potuto condividere una riflessione con voi, ho dovuto mettere insieme alcune riflessioni che ho fatto sul tradimento. Chi dice che è bello parlare di tradimento? Nessuno, ovviamente. E quello che farò oggi è trattare un altro argomento che per l'uomo è bruttissimo, ma dietro cui si manifesta ancora una volta l'amore di Dio, ed è l'abbandono. Spesso e mal volentieri tradimento e abbandono vanno un po' di pari passo, purtroppo. Prima diamo una definizione di quello che è l'abbandono. Queste sono alcune definizioni che ho trovato su un comunissimo dizionario. Cessazione volontaria da parte di un soggetto di un rapporto di convivenza o di una responsabilità. Degrado, solitudine, rinuncia al controllo e alla guida di se stesso, sfiducia. E il dizionario del Corriere ne ha aggiunto un'altra interessante. Accettazione totale della volontà divina. Non è un dizionario biblico, eh? Accettazione totale della volontà divina. Ci sono inni che non ne abbiamo pochi. Quando pensiamo, cantiamo tutto a Cristo, io mi arrendo, in un certo senso esprimiamo il nostro esserci volontariamente abbandonati nelle mani di Dio che ci ha salvato. Però in un comunissimo dizionario, a portata quindi di tutte le persone che vivono sulla faccia della terra, si vede come l'abbandono è qualcosa di tragico. Se poi andiamo a vedere il verbo, quindi abbandonare, vediamo che il significato è lasciare definitivamente, lasciare senza aiuto o protezione, accantonare in maniera categorica. Dobbiamo essere sicuramente onesti, sperimentare l'abbandono è qualcosa di terribile. Non voglio sminuire questo. C'è chi ha sperimentato l'abbandono del coniuge. C'è chi ha sperimentato l'abbandono del genitore. E anche se sono dei dolori che si superano, le cicatrici rimangono, non vanno via quelle. Si ricordano. Al tempo stesso si ricorda il modo in cui il Signore ha potuto agire per superare quel dolore. Però c'è, è parte della tua vita, ti accompagna. E il Signore saprà usare quel dolore per essere fonte di consolazione a chi, purtroppo, potrebbe passarci in un secondo momento. L'abbandono ha anche una caratteristica meno plateale degli esempi che vi ho appena fatto. Noi abbiamo, noi esseri umani in generale, abbiamo questa capacità perfida, molto sottile, di sentirci abbandonati anche da parte di persone che frequentiamo abitualmente. Quando non ci sentiamo capiti, ci sentiamo abbandonati. E questo succede. Ora, questo è quello che succede da un punto di vista sociale. Cominciamo ad addentrarci un po' nell'aspetto biblico. La Scrittura ci presenta due tipi di abbandono, collegati allo stesso problema. Vi cito io un versetto, non è quel brano principale. In Prima Re, capitolo 13, quando noi vediamo che il popolo ebreo è diviso dal regno del nord e dal regno del sud, lì noi vediamo come il declino di questo popolo purtroppo va avanti. E ci viene detto di Geroboamo che non abbandonò la sua via malvagia. Istituì nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Breve spiegazione, gli alti luoghi erano quelle località dedicate al culto di divinità pagane. Non erano luoghi dove si facevano i sacrifici in onore del Signore. Si prendeva parte a quei culti che la legge condannava come abominevoli e quindi il popolo andava. Lì è stato un bravo politico per avere il consenso popolare. Vuoi essere grande? Ti faccio sacerdote. È tutto riassunto in quella frase. Non abbandonò la sua via malvagia. Per contro, altri versetti come Proverbi 28:13 che conosciamo bene, ci dicono chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. C'è un abbandono che deve essere fatto. Ricordate le definizioni dette all'inizio? È una cessazione volontaria. Sotto un punto di vista etimologico, pensare che qualcuno a un certo punto impazzisca e abbandoni così dall'oggi al domani è sbagliato. È qualcosa di volontario, è qualcosa di ben deliberato, che a un certo punto esplode e diventa palese. Però l'abbandono non nasce dall'oggi al domani, è un qualcosa che viene ponderato e ponderato molto bene. Può essere ritenuta una via di fuga dalle responsabilità, e anche qua ci ritroviamo in questa definizione, ma può essere anche una rinuncia al controllo di te stesso. Sono schiacciato, sono soffocato, basta, mollo tutto. Pensate, se il Signore avesse ragionato così. Il Signore ci chiama a un abbandono preciso, quello del peccato. Se siamo riuniti qui stamattina, la maggioranza di noi questo gesto l'ha fatto sicuramente. E dobbiamo riflettere attentamente su che cosa è stato veramente l'abbandono, cosa ha implicato il concetto di abbandono agli occhi di Dio. Per questo motivo vi voglio parlare di questo abbandono, un abbandono dettato dall'amore. E se volete questo può anche essere il titolo di questa riflessione. Un abbandono dettato dall'amore. Andiamo insieme nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27. Matteo 27, il versetto 46. Versetto 45 ci dice che dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona, quindi indicativamente da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Solo Matteo e Marco riportano questa frase di Gesù detta sulla croce. E la parola che esprime questo abbandono è una parola greca che significa letteralmente lasciare indietro, abbandonare. Poi c'è un'altra definizione molto forte: lasciare nei guai. Questo nessun altro dizionario lo dirà. Gesù è stato lasciato nei guai. L'uso del termine nel contesto di Matteo 27, anche di Marco capitolo 15 versetto 36, che riporta letteralmente la stessa frase, indicano lasciare in una condizione di mancanza, sentendosi abbandonati in circostanze terribili. Alcuni studiosi del greco antico, credenti e non, fanno notare che questa parola greca ha questo significato preciso nel contesto dei Vangeli. Gesù Cristo ha avvertito la peggiore mancanza che si potesse provare, la comunione con il Padre. La seconda persona della Divina Trinità ha palesato la sua angoscia anche per l'assenza del Padre, così profonda da esclamare Dio mio, Dio mio. Purtroppo sappiamo come storicamente una certa setta abbia preso in prestito quel brano per far dire qualcosa che non è vero. E purtroppo col passare del tempo diventa difficile spiegarne il significato profondo. Io voglio far notare che il Signore Gesù non si è mai lamentato dei dolori fisici che ha avuto. Trovate lamentele sui chiodi che gli laceravano le cartilagini, le ossa rotte, il sangue, le emorragie interne che erano chissà quante. Non si lamenta di quello. Il grido che è stato detto è stato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando qualcuno che è passato per brutte malattie mi dice che il peggior dolore che lui abbia sperimentato è stato l'abbandono, io francamente gli credo. Perché è quello che anche il Signore Gesù ha fatto. Il Signore Gesù non si è lamentato di alcun dolore fisico e ne avrebbe avuto tutto il diritto, considerato quello che è stato il suo martirio, dall'inizio, dall'orto del Getsemani, fino alla fine. Il suo apice è stato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vediamo ora questo grande dolore anche dall'altra parte, seppur non è così esplicito. Ma vediamo la cosa anche dal punto di vista del Padre. Il dolore del Padre che in quel momento sta in silenzio e non risponde a quell'angosciosa richiesta. È l'unico perché di Gesù in tutti e 4 i Vangeli. L'unico perché. Il perché non è una parola che appartiene al vocabolario di Gesù, solo in questa circostanza è stata detta. Perché? Noi il perché lo diciamo molte più volte, quando dobbiamo affrontare imprevisti, quando vogliamo avere il controllo di noi stessi non ce la facciamo perché succede qualcosa che ci mette un po' i bastoni tra le ruote e cominciamo subito a dire anche a Dio perché. Questo è l'unico perché di Gesù. Mi sono immaginato la scena, una scena comune. Sono a passeggio, adesso mio figlio Stefano sta imparando a nuotare, però mi immagino la scena: sono a passeggio al lago e lui non sa nuotare, cade nel lago e che succede? Non sapendo nuotare rischia di annegare. E cosa fa? Grida, perché non sa cosa fare. In quel momento il Padre si è girato dall'altra parte. È stato costretto. Era una scelta deliberata. Perché? Per noi, per la nostra salvezza. Mentre rileggevo questi testi, mi sono immaginato un'ipotetica macchina del tempo dove poter andare tutti insieme in quel momento del Calvario e il poter dire a Gesù, quando gridava quelle parole, perché mi hai abbandonato? Aspetta, è per noi. Ma non è stato possibile, ovviamente. Gesù quella condanna l'ha sperimentata nella sua più totale e assoluta solitudine. Ha sperimentato quell'abbandono da cui noi siamo stati risparmiati, in maniera definitiva. È interessante notare che questa parola greca che traduce l'abbandono compare 10 volte in tutto il Nuovo Testamento. E da dopo il sacrificio di Cristo, questo termine viene utilizzato per esprimere le conseguenze di quell'abbandono che Gesù ha subito sulla croce. E voglio condurvi in 3 brani, facendo qualche considerazione. Venite in Atti al capitolo 2, versetti da 29 a 31. Atti 2, da 29 a 31. Il noto discorso alla Pentecoste fatto dall'Apostolo Pietro. Dopo aver citato il re Davide, i suoi salmi, nel versetto 29 dice: fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Notate il versetto 31, non sarebbe stato lasciato... È la stessa parola con cui è stato usato quell'abbandono sulla croce. Non sarebbe stato, che per la citazione esatta del Salmo 22. No, sì, scusa, 16, grazie Paolo. Beh, Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è vero. Gesù non è stato abbandonato in modo definitivo. È stato necessario in quel momento, ma non in modo definitivo. Perché sennò avrebbe vinto la morte. E la morte invece era un altro nemico da sconfiggere a parte il peccato. Quell'abbandono ha significato la vittoria dopo. È strano per noi, per come siamo fatti proprio biologicamente, fisicamente, a ragionare in questi termini. Eppure è quello che il Signore ha sperimentato. È quello che Dio nella sua perfezione trina ha fatto per noi. Non è stato abbandonato. Ravvedetevi e convertitevi per il perdono dei vostri peccati. Secondo brano, Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 8 e 9. E qui ci scontriamo anche con un paradosso molto interessante. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 8 e 9. L'Apostolo Paolo scrive questa seconda epistola perché doveva difendere il suo ministero da falsi apostoli che stavano un po' condizionando la situazione di questa chiesa locale. E il modo migliore per avvalorare il suo mandato apostolico è parlare delle persecuzioni, delle sofferenze. E quindi il capitolo 4, nei versetti 8 e 9, dice: «Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi». Qual è il paradosso? Come si rivela Cristo a Saulo da Tarso? Io sono quello che tu perseguiti. E leggere quelle frasi, per me è stato forte, quindi chissà per Paolo che l'ha vissuto in quel momento, però... Immagino questa scena dove un uomo religioso convinto di fare la causa giusta con tutte le sue forze si sente dire da Dio in persona: tu mi stai perseguitando. Sono stato abbandonato e tu mi perseguiti. Aiuto. Eppure cos'è successo? Che da quando si è convertito non ha mai sperimentato l'abbandono di Cristo, neanche per un secondo, nonostante le persecuzioni. L'abbandono dagli uomini l'ha sperimentato come? Perché in Seconda Timoteo lo dice, tutti mi hanno abbandonato. E gli uomini abbandonano e continueranno a far male. Il Signore no, rimane fedele fino alla fine. Non permetterà mai quel senso atroce di abbandono che lui ha sperimentato sulla croce al posto tuo, al posto mio, al posto nostro. E un ultimo testo che vediamo insieme, Ebrei capitolo 13, versetto 5. Ebrei capitolo 13, versetto 5. Qui c'è anche un'implicazione pratica per ognuno di noi. Infatti sono le ultime esortazioni che l'autore anonimo ha lasciato a questi ebrei della dispersione e dice: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Una citazione tutt'altro che casuale, perché è stata quella di Giosuè, che doveva conquistare la terra promessa. E qui abbiamo: non ti abbandonerò. Anche se a volte pensi di meritartelo, perché non ti vedi tanto a posto, non ti abbandono, non ti abbandonerò. Non lo dice al presente, lo dice al futuro, e questa è un'ulteriore garanzia e sicurezza grandiosa. Non ti abbandonerò. Io rimango fedele nonostante le tue infedeltà. L'ho promesso. Vado avanti fino alla fine. Allora, e concludo. C'è un abbandono che abbiamo fatto un giorno, l'abbandono del peccato e della condanna che da esso derivava. Chi invece non ha sperimentato questo abbandono si farà carico di un abbandono eterno. Quando nello stagno di fuoco e di zolfo, l'unica cosa che ci sarà nella tua mente per tutta l'eternità, se non ti converti, sarà questa tua fiamma di compagnia, come il ricco, nel fatto di cronaca del ricco e Lazzaro: vorrei essere dovunque tranne che lì, e non potrai. Sarai tormentato nella fiamma e l'unica cosa che ti perseguiterà per tutta l'eternità, non per tutta la vita, magari per tutta la vita, per tutta l'eternità, il pensiero è stato: ho deciso io di restare abbandonato, quando Dio invece mi voleva strappare dall'abbandono nell'Hades. Noi invece oggi siamo qui per festeggiare, per tributare la nostra riconoscenza al Signore. Perché? Perché il peggiore abbandono che ci sia mai stato, Lui l'ha preso al posto nostro. E collegandomi con i non pochi interventi che sono stati fatti questa mattina, non voglio stonare in quel senso, il memoriale a cui ora noi ci accostiamo ricorda anche l'abbandono che Gesù ha subito. Quando io mi accosto e sono come figlio di Dio, battezzato sia di spirito che in acqua, ad accostarmi a quel memoriale, perché è un comandamento, io sto ricordando alla Chiesa, a me stesso, sto dicendo: io ricordo che dovevo essere abbandonato e non sono stato abbandonato. Sono stato lavato dal mio peccato. Io sono pronto a ricordare che sono stato lavato una volta per sempre da quel peccato. A colui che ci ha amati così tanto e a lui soltanto siano sempre l'onore e la gloria. Amen. Amen.